Giovedì 9 luglio, 14ª settimana del tempo ordinario, prima lettura. Israele è frutto d'opera del suo Signore. Questa verità mai Israele avrebbe dovuto dimenticarla, sempre avrebbe dovuto ricordarla, così nel Deuteronomio. Quando sarai entrato nella terra che il Signore tuo Dio ti dà in eredità, e la possederai e là ti sarai stabilito, prenderai le primicie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nella terra che il Signore tuo Dio ti dà, le metterai in una cesta e andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome. Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: io dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nella terra che il Signore ha giurato ai nostri padri di dare a noi. Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio. E tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio: mio padre era un arameo errante. Scesi in Egitto, vi stetti come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci di questa terra dove scorrono latte e miele. Ora ecco, io presento le primicie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti prostrerai davanti al Signore tuo Dio. Gioirai con il levite e con il forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia. Deuteronomio 26:1-11. Anche le due tavole della legge ricordano questa verità. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quante le sono nel cielo, né di quante è qua giù sulla terra, né di quante nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai. Esodo 22:5. Il profeta Osea oggi questa verità ricorda ai figli di Israele. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. Al grande amore di Dio verso il suo popolo non corrisponde un altrettanto grande amore del suo popolo verso il suo Dio. Il Signore è colui che sempre lavora, opera, agisce, parla per il più grande bene del suo popolo. Il suo popolo invece tutto opera e tutto fa per allontanarsi e liberarsi dal suo Dio. Rinneghi il Dio che lo ha fatto per farsi un Dio di ferro o di oro fuso, che nulla può fare per colui che lo ha fatto. Il Salmo così denuncia questo tradimento, rinnegamento, abbandono di Dio da parte del suo popolo. I nostri padri in Egitto non compresero le tue meraviglie, non si ricordarono della grandezza del tuo amore e si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso. Ma Dio li salvò per il suo nome, per far conoscere la sua potenza. Minacciò il Mar Rosso e fu prosciugato, li fece camminare negli abissi come nel deserto. Li salvò dalla mano di chi li odiava, li riscattò dalla mano del nemico. L'acqua sommersi i loro avversari, non ne sopravvisse neppure uno. Allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode. presto dimenticarono le sue opere, non ebbero fiducia nel suo progetto, arsero di desiderio nel deserto e tentarono Dio nella steppa. Concesse loro quanto chiedevano e li saziò fino alla nausea. Divennero gelosi di Mosè nell'accampamento e di Aronne, il consacrato del Signore. Allora si spalancò la terra e inghiottì Datan e ricoprì la gente di Abiram. Un fuoco divorò quella gente e una fiamma consumò quei malvagi. Si fabbricarono un vetero sull'orbe, si prostrarono a una statua di metallo, scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia erba. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, meraviglie nella terra di Cam, cose terribili presso il Mar Rosso. Salmo 106, 7, 22. Questa è la storia del popolo di Dio. Dio opera per la sua salvezza. Dio è colui che dona vita al popolo. Il popolo è colui che dona morte a Dio. Lo rinnega, lo tradisce, lo abbandona, si dimentica di lui. Donando morte a Dio, il popolo dona morte a se stesso. Al posto di Dio si costruisce dei di legno, di pietra, di metallo. Leggiamo Osea 11, 1, 4, 8, 9. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio, ma più li chiamavo e più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai balli, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare, come a tenerlo per mano. Ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo come con legame di bontà, con vincolo di amore. Ero per loro come uno come chi sollega un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tenerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non un uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Il Signore, dinanzi a questo continuo e ininterrotto tradimento, avrebbe potuto stancarsi del suo popolo. Invece più il popolo lo abbandona, più lui lo ama. Più il popolo si allontana da lui e più lui si avvicina ad esso. La chiave per comprendere questo amore eterno di Dio per il suo popolo è in queste parole. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non un uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. La stessa verità la troviamo nel profeta Geremia. Così dice il Signore: ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno, per questo continua a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Geremia 31, 2, 5. Questa verità trova il suo sommo compimento nella parola di Gesù. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non va perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Giovanni 3, 16, 18. Oltre questo amore Dio nulla può fare, in Cristo ha dato tutto. Lettura del Vangelo. Dio sa che quando l'uomo si allontana da lui, non può più ritornare a lui a meno che lui non vada e non lo riporti nella casa del suo amore. Dal momento del primo peccato è sempre stato il Signore che è andato alla ricerca dell'uomo. Fino all'ultimo peccato sempre sarà il Signore che andrà alla ricerca dell'uomo. Leggiamo nel libro della Genesi. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutti il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questo ti schiaccerà la testa e tu lo insiderai il calcagno. Genesi 3, 8, 15. Gesù, venuto per raccogliere i figli dispersi del suo popolo, manda i suoi 12 apostoli a invitare ogni figlio di Israele perché si converta e accolga il regno di Dio che è vicino. Gli apostoli dovranno essere come il Padre Celeste, come Cristo Gesù. Dovranno andare solo rivestiti di grazia, verità, parola di Dio, poteri divini. Questo dovrà essere il loro abbigliamento. Ogni altra cosa sarà lodata dal Padre Celeste. Sarà Lui a provvedere per ciò che necessita per il loro corpo. Ecco il comando di Gesù. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. Gli apostoli dovranno preoccuparsi del loro assetto spirituale. Esso dovrà essere perfetto sempre. E anche assetto spirituale, porre la vita del loro corpo tutta nelle mani del loro Dio e Signore. Sarà il Signore la loro provvidenza, il loro pane, la loro acqua, il loro vestito, la loro casa. Sarà Lui a disporre per loro ogni cosa. Anche questa fede dovrà essere loro perfetto assetto spirituale. Leggiamo il testo di Matteo 10, 7, 15. Strada facendo, predicate dicendo che il regno di Dio è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetevi il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scende su di essa, ma se non è degna, la vostra pace ritorna a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Un'altra verità necessariamente dovrà essere messa in luce. Cristo e il Padre sono una cosa sola. Si accoglie il Padre se si accoglie Cristo. Si accoglie Cristo se si accoglie il Padre. Cristo e gli Apostoli sono una cosa sola. Si accoglie Cristo se si accolgono gli apostoli, si accolgono gli apostoli se si accoglie Cristo Gesù. Se si accolgono gli apostoli in una casa e non si accoglie Cristo, gli apostoli devono lasciare quella casa e quella città e andare altrove. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alla vostra parola, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. Ma gli apostoli dovranno dimenticarsi che essi sono una cosa sola con Cristo Gesù. Se uno non accoglie il Vangelo del Cristo Signore e accoglie gli apostoli, è un'accoglienza falsa. Ma l'apostolo deve permettere che si faccia una separazione fra lui e il Vangelo, tra lui e Cristo Signore. Un presbitero non può essere accolto se non come ministro di Cristo, amministratore dei suoi misteri. Dovrà essere accolto come maestro e luce per illuminare e insegnare la via della vera salvezza e della pace. Un presbitero che si lascia accogliere come amico e compagno ha rinnegato la sua verità, che è la verità del suo essere ministro di Cristo, amministratore dei suoi misteri, luce, guida, maestro nelle cose che riguardano Dio. Il cammino sinodale nella Chiesa non è simile a una democrazia parlamentare, nella quale tutto si risolve a colpi di maggioranza. Il cammino sinodale nella Chiesa è cosa del tutto diversa. Nel cammino sinodale il Papa va accolto come Papa, il Vescovo come Vescovo, il Parroco come Parroco, ogni altra persona per i suoi doni di grazia e verità con i quali è stato arricchito dallo Spirito Santo. Il cammino sinodale non è un cammino di persone tutte uguali e indistinte, nel quale ognuno fa ciò che vuole. Il cammino sinodale non è neanche un cammino nel quale si perde di vista il vero fine del cammino sinodale, che è quello dell'edificazione del Regno di Dio. Madre di Gesù, Vergine benedetta nei secoli eterni, angeli santi, fate che ogni discepolo diventi strumento per l'edificazione del Regno di Dio in mezzo agli uomini. Amen.